Ciao a tutti, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare il mio ebook Elogio della Scatto Fisso in vendita su Amazon, trovate il link sui miei profili social oppure qui in descrizione. Le ospiti di questa puntata, beh, non hanno bisogno di tante presentazioni. E sì, sono due, le cicliste per caso. Il nome del loro progetto fa già intuire quello che fanno, ma vi basti sapere solo alcune delle imprese che hanno fatto, come la Patagonia, dal Canada al Messico lungo il continente Divide, e da poco un viaggio in bicicletta in Namibia, ma lo lascio raccontare a Silvia e Linda, le due protagoniste di oggi. Quindi chiudete le borse a bikepacking, allacciate bene il caschetto e come sempre buon ascolto. Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati qui ad Unconventional Travelers, il programma dove parliamo, conosciamo, incontriamo viaggiatori non convenzionali. E oggi ho portato con me per la prima volta una coppia di ragazze di Milano che viaggia in bicicletta, insomma, non hanno bisogno di tante presentazioni, sono le cicliste per caso che sono qua di fianco a me. Ciao ragazze.
Ciao Pietro, ciao a
Ciao, ciao.
tutti.
Allora, facciamo così: presentatevi un attimo per quelli che non vi conoscono e diteci un po' che cosa fate voi con la bicicletta. Vi chiamate cicliste per caso, ma raccontatemi anche com'è nato il nome.
Ma allora intanto sia io che Silvia facciamo altre cose nella vita, purtroppo non possiamo soltanto viaggiare in bici, ma tutte e due abbiamo la passione per la bicicletta e in realtà a un certo punto Silvia è una super viaggiatrice, poi magari racconta lei. Che ha fatto viaggi in macchina, insomma, viaggi per tutto il mondo. Io ero appassionata di bicicletta, il mio papà è un ex ciclista, pseudo professionista, e quindi io la usavo in città. Per cui a un certo punto Silvia, con la sua passione, ha detto: vabbè, cominciamo a fare dei viaggi in bici. Non poteva sopportare di fare il po' e basta. E quindi
Alla lunga, dopo un
alla lunga
po',
stufava.
ecco.
E quindi, come diciamo sempre, siamo passati dal po' alla Patagonia, che è stato il nostro
Un
primo
bel
viaggio, un
saltino.
saltino.
Ma come mai avete scelto la bici come mezzo di trasporto? Perché appunto ne avete provati tanti. Insomma, c'è la macchina, l'aereo, il treno, perché proprio la bici?
Ma io prima facevo dei viaggi su una macchina rosa, ho fatto dei viaggi per dire da Milano a Sudafrica, Milano Cina, Milano Mongolia, dei viaggi molto lunghi e mi capitava ogni tanto di incontrare della gente in bicicletta e pensavo sempre: Madonna, come vanno piano. E poi a forza di fare viaggi in macchina il mondo non dico che finisca, però va via velocemente. E quindi quando ho conosciuto Linda ci è sembrata una bella idea, la bicicletta ha una velocità giusta per permetterti di guardare il mondo con altri occhi. No,
E quindi boom, Patagonia, cioè così di botto.
abbiamo fatto un po' di Po, un po' di
Ok, no,
Milano-Lecco, un
molto
po'
poco.
di
E
Navigli
poi
e
comunque
poi.
la Patagonia.
No, poi avevamo deciso che ok, facciamo un viaggio inverno, allora ho googolato e la carretera Austral nella Patagonia
Wow.
cilena era quella che veniva data come il viaggio più avventuroso, più mitico per i
Vuoi non
ciclisti.
partire col
Esatto.
viaggio più avventuroso per un ciclista quando sai a
Una
malapena
bella
cambiare una camera d'aria?
Botta.
Sì, e infatti lei che è la creativa della coppia si è inventata appunto per questo.
Il nome è cicliste per caso, perché eravamo veramente per caso in quel momento. Cioè, siamo partite, sapevamo cambiare a malapena una camera
Che
d'aria.
non abbiamo mai bucato comunque.
Grazie a Dio non abbiamo
Wow,
mai bucato, nonostante il terreno. E quindi abbiamo detto: beh, per caso, più per caso di così, direi che non esiste niente. E quindi ci siamo date questo nome, anche perché poi abbiamo cominciato a tenere un blog, quindi il nome in realtà era per
Esatto.
tenere questo blog. Io ho ricominciato a scrivere, era una mia passione, ma l'ho
Anche perché voi siete una coppia nel mondo quando pedalate insieme, quando viaggiate insieme, ma anche nella vita. Quindi
Esatto.
raccontatemi un po' come state portando un po' online sui social questo vostro messaggio di viaggiare insieme come una coppia.
Ovviamente io viaggio anche da sola abbastanza spesso, però viaggiare in coppia è ovviamente più bello perché condividi le bellezze, comunque le emozioni, i ricordi, eccetera, eccetera. È chiaro che essendo, anche se siamo una coppia nella vita, siamo due persone comunque diverse, molto diverse direi anche per idea di avventura, viaggi, sfide, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che tendenzialmente all'inizio di ogni viaggio ci sono un po' di giorni di assestamento in cui io faccio l'itinerario, magari esagerando qualche chilometro col dislivello
Linda
e quindi
conferma, vero?
sempre così.
E E quindi ci sono un po' di momenti di tensione, ma poi chiaramente è diverso che viaggiare essendo magari due amici o due persone che non si
Certo.
conoscono molto bene, perché sappiamo come siamo insieme da 9 anni, quindi sappiamo un po' come prenderci, come gestirci, come superare momenti di tensione,
Ma
diciamo.
diciamo che forse probabilmente il viaggio in due è un viaggio che non è né il mio viaggio né il suo viaggio, cioè nel senso che è diverso, cioè è sempre veramente il compromesso tra le nostre due visioni di viaggio e questo secondo me è anche la cosa bella del viaggiare in due, così come poi del farsi le proprie esperienze singole, no? Non siamo una coppia che viaggia sempre necessariamente da sola, però quando viaggiamo insieme secondo me traiamo, diciamo, il buono dal fatto che lei mi trascina ad essere un po' più avventurosa, io la trascino a goderci i momenti e se siamo in un posto bello e non era in programma, ci fermiamo un giorno di
E
più.
nel caso portare un beauty case più grande, è
Ad
vera questa
esempio,
cosa.
questa cosa è vera, lei cerca sempre di portare un beauty case più o meno grande così,
Io sono minimalista, si
chiamiamola
dice.
minimalista, e io se cerco di prendere la crema corpo, non so, vorrei giusto, non, insomma, vabbè, quelle cose che
Ok,
non lo so, mi
quindi
sembra di
anche
avere delle esigenze minime, ma per lei sono eccessive.
perché appunto stare 24 ore su 24 sempre insieme non è facile, bisogna saperlo gestire. Ma invece riguardo all'attrezzatura, avete delle differenze di attrezzatura, quindi chi porta che cosa, quante cose porta una rispetto all'altra, oppure avete tutto insieme in comune?
Allora, io ho la bici più pesante sempre, perché in teoria non si capisce
Ah.
perché sono più giovane, ma soprattutto mi alleno di più perché qualcuno è un po' pigra delle volte
Ma
allenarsi.
e tu porti tutta l'attrezzatura fotografica, è
No, un
sua?
attimo, diciamo che ci
Giusto.
dividiamo, vabbè, se non siamo in tenda no, ma quando abbiamo la tenda io porto la tenda, quindi è
Ok.
comunque un peso in più, e poi io porto tutta l'attrezzatura, siccome faccio foto e video, io mi porto il drone, la macchina fotografica, il cavalletto, eccetera, eccetera, però lei scrive sul blog, quindi quando si arriva la sera è giusto che sia magari un pochino meno
Adesso sembra ci avrò
faticato.
300 grammi in
Si deve portare il
meno.
taccuino e la penna. Comunque è un peso in più,
Ah, il
diciamo.
beauty con tutti i prodotti per i capelli.
Vabbè,
Avete una
ragazzi.
beauty routine in piano? No, scherzo, non faremo questo genere di domande.
No.
Qua su Unconventional Travelers vogliamo sapere cose. Per esempio, allora qua vedo la tua bici, con cui tra l'altro adesso andrai a fare un weekend in tenda, giusto?
Sì, abbiamo queste, da un po' di anni viaggiamo con queste Specialized Diverge. E chiaramente cerchiamo di viaggiare comunque minimaliste per il semplice fatto che per fare meno fatica, banalmente. Più
Ok, è vero,
leggere siamo,
sono
meno si fa
d'accordissimo.
fatica, e quindi quello è il motivo principale. Quindi questo non è l'asset con cui abbiamo viaggiato in Namibia quest'estate, ma diciamo che insomma, si avvicina, quindi con la tenda
Esatto,
davanti.
posizionata qua.
Con la tenda davanti, poi avevamo un'altra borsa
Sì.
sopra per le cose più piccole, avevamo il full frame in cui avevo insomma le cose un po' più pesanti, il fornelletto, eccetera, eccetera, e poi i vestiti dietro. Quest'estate in Namibia avevamo anche le cage sulle
Di ok,
farcelle
cage sulla
col
forcella.
sacco a pelo, e
Quindi setup da
c'han frusaglie varie.
bikepacking l'avete scelto appunto per il minimalismo, vi trovate bene, comodo, troppe robe, poche robe, va bene come viaggio,
Ma
insomma, date magari qualche
i
suggerimento.
primi viaggi.
Primi
Abbiamo imparato viaggio dopo
viaggi.
viaggio. Il primo
Ok.
viaggio in Patagonia eravamo due scappate di casa, cioè avevamo i due borsoni laterali che ci stava perché avevamo tanta roba. Sopra avevamo legato con tipo le cose delle macchine, gli elastici, legato
Ok. Ok.
un borsone con dentro l'ira di Dio di roba, tutto totalmente
Io ho
sbilanciato.
spedito a casa la macchina fotografica tipo il quarto giorno,
Perché
perché
non.
pesava, era una
Avevo
macchina,
wow,
ancora su
una
una
reflex.
macchina reflex con due obiettivi grandissimi. L'ho spedito a casa, era 9 kg.
Soltanto la macchina. Ok.
E la macchina con
Poi
l'obiettivo
anche
e
un
il
disastro. Era
cavalletto.
40 kg, cioè una roba
Wow.
così.
Beh, quindi era anche un disastro comunque spostarle, il peso,
Sì,
eccetera,
era
eccetera.
faticoso
I primi
anche
giorni
spingere in
ci
salita.
cadeva la bici. Beh, diciamo che da lì è diventata una questione di sopravvivenza, quindi è diventato tutto molto più leggero, ma poi ti rendi anche conto che hai bisogno di poche cose, davvero, sostanzialmente, e poi diventa anche una cosa, una filosofia
Si
di
trasforma
vita in
nella
bici,
vita,
perché
certo.
in realtà ti rendi conto di quanto le cose essenziali siano poche e di come ridurre, ridurre, ridurre diventa anche una questione filosofica. Ti basta poco
Confermo.
e quel poco è l'essenziale giusto, tutto è superfluo, tutto no. Quella cosa lì diventa anche una pulizia mentale che fa bene anche giù dalla bici
Quindi
dopo.
viaggi in bici che insegnano cose, ma andiamo a vedere un po' quali sono i vostri viaggi in bici, perché nel frattempo adesso chi sta guardando sta vedendo tantissime immagini di tanti viaggi che avete fatto, ma prendiamo un po' quelli più lunghi che avete fatto, che sono, partiamo dalla Patagonia, quindi quando l'avete fatta?
2015. 2015, è stato il primissimo viaggio, appunto eravamo totalmente impreparate, ma è stato anche quello che penso ci abbia, almeno mi ha fatto innamorare di questo modo di viaggiare, perché poi effettivamente con questi tipi di viaggi, non andamello, ma che parte da un punto A, arrivi a un punto B, poi in qualche modo miracolosamente la fatica mostruosa quando hai spinto quelle cose lì te le dimentichi e ti resta solo...
Io dico tipo è un parto, nessuna di noi due ha partorito, ma ti dicono no, che quando partorisci poi ti dimentichi tutto, è un po' così, cioè sei lì che dici ma mai più, io questa bici la brucio, e poi la mattina dopo ti hai azzerato tutto, riparti.
Quindi quello è il più difficile che avete fatto?
No, no, non il più difficile.
Fisicamente, dico.
No, gli Stati Uniti forse è stato il più difficile.
È quello a cui volevo arrivare adesso. Perché è stato difficile? Beh, dite un po' anche il tragitto che avete fatto, che è comprensibilmente
allora,
difficile.
Allora, un attimo. Prima alla Patagonia abbiamo fatto la carretera austral, che quindi la parte cilena, poi abbiamo scavallato e siamo arrivate in Argentina. Invece negli Stati Uniti abbiamo fatto la Great Divide Mountain Bike Route, quindi dal Canada, da Banff, che è in Alberta, fino al confine con il Messico, quindi sono circa 4.000 chilometri. Noi all'era, il 2018, non avevamo neanche un GPS, quindi andavamo con le cartine, quindi non so esattamente quanti chilometri abbiamo fatto, ma saranno fra
4.000
4.000 intorno ai 4.000
con un dislivello
che non abbiamo idea. Google
però
dice,
è legale,
Google
dice quanto sarà, 20.000 almeno, forse di più. Anche di più,
dicono molto... 60.000, ma non si è mai capito se
no, guarda,
solo
se capito,
salito,
se lo posso dire io, se è capito, perché tutti i giorni pedalavamo 10 11 12 ore tutte sulle montagne rocciose, quindi
quello è stato, fisicamente tosto.
Beh,
ma
perché erano 48 giorni.
Fisicamente è stato
tutti i giorni.
Non male.
Con qualche pausa, ma...
No, siamo state in giro, mi sembra 56-57 giorni di pedalate, 48, poi intanto abbiamo fatto delle pause, come ha detto Linda. Un giorno siamo arrivati in questo posto, ma era stupenda, quindi effettivamente io volevo andare avanti per stare
con Butte.
In Montana volevo andare avanti per stare con la schedule che mi ero fatta, poi ovviamente ogni viaggio c'è un sacco di imprevisti.
La schedule salta sempre.
Salta sempre, però ci provavo e ovviamente San Francisco Post è stato bellissimo, però è stato impegnativo anche perché effettivamente ci sono rese conto che si chiama Mountain Bike Route. E tu la fai con
Io il terzo giorno ho detto scusa, ma così, giusto per capire, ma se si chiama mountain bike, perché abbiamo delle grave?
Perché sono fighe.
È stato un massacro. Ti dico solo che il secondo giorno di discesa con delle pietre così, con delle robe frenando, ci si è smontato tutto il portapacchi perché le viti si sono smontate.
Wow. Quindi è stata veramente croccante come
è stata abbastanza croccante, anche perché comunque noi, anche quando viaggiamo in tenda, comunque se troviamo un B&B o un ostello, un albergo, insomma, lo sfruttiamo. Lì proprio fisicamente non c'era possibilità, quindi magari stavi tre, quattro giorni in tenda. E poi avevamo un motel, quindi abbiamo
doccia.
Una tenda molto piccola. E poi è stato impegnativo anche perché questo è l'unico viaggio che abbiamo fatto con delle altre persone, abbiamo fatto con una coppia di amiche e come dicevamo prima le dinamiche a quel punto cambiano. In più un viaggio così lungo.
Beh, perché già è tutto molto precario, sei al limite della fatica, dell'adattamento a non ti lavi con delle salviettine, mangi delle cose, devi continuamente prendere decisioni sul viaggio, sei stanco, eccetera. In due ce la gestiamo, al limite litighiamo, ma dopo 3 secondi. È andata.
Però 24 ore su 24 è veramente molto difficile.
24 ore su 24 con persone non così conosciute ci ha messo a dura prova, devo dire. Sì.
Ma avete seguito un allenamento particolare prima di partire? Nel senso, a parte qualche giro ogni tanto, avete magari una routine per allenarvi oppure seguite una dieta particolare?
Quell'anno...
Allora, lì è stato l'anno in cui abbiamo comprato i rulli.
Ok.
Quindi io lavoravo a casa e appena c'è un attimo di pausa ti butti su, li facciamo molto spesso. Adesso, così come in inverno, adesso si esce ancora, io li faccio 2 volte a settimana, più 2 volte a settimana, cioè 4 allenamenti a settimana, 2 di bici, 2 di corpo libero, okay, pesi o cose del genere. Lì però ci eravamo allenate veramente tanto, perché la paura è sempre, noi non saremo mai performanti, ovviamente non siamo ex ciclisti o cose del genere, continuo a dirlo, ma la paura è quella di morire di fatica, quindi più sei allenato, più sei leggero, in teoria meno fatica fai.
Sì, poi
la fatica
noi non
la
siamo così sgamate su integratori, proteine, cioè non siamo così, e in realtà avremmo dovuto.
Forse degli aminoacidi.
Degli aminoacidi, perché ci avevano detto, cioè se pedalate tutti i giorni per 48 giorni, guardate che rischiate seriamente di...
Quindi viaggi tosti? Ma l'ultimo, secondo me, è stato più tosto o meno tosto delle...
No, l'ultimo è stato in Namibia.
Perché lì magari rispetto a dislivello ci sono altri fattori che possono risultare difficili, ecco.
Sì, ma negli ultimi anni, per esempio, secondo me un viaggio è stato faticoso, è stato in Andalusia, dove ci sono dei dislivelli, insomma,
e che invece avevamo preso alla leggera come programma,
sì,
in Andalusia,
è
no?
Tendenzialmente strada, tendenzialmente abbiamo dormito sempre in alberghi, in B&B, okay. Invece la Namibia, che non ha particolari dislivelli,
esatto,
come hai detto tu, però è stata impegnativa per il terreno, perché...
Anche il clima, mi ricordo che voi vi aspettavate un altro clima.
No,
Linda conferma
avevamo
che faceva freddo.
Avevamo paura di morire di caldo, di morire no, ma che facesse caldo durante il giorno.
Era inverno, comunque
inverno, ma faceva un freddo terrificante, cioè abbiamo avuto un freddo la notte appena calava il sole, ovviamente, ma sapevamo ovviamente che ci sarebbe stata un'escursione termica, non ce l'immaginavamo, avevamo guardato le temperature, in realtà forse è arrivata un'ondata di freddo che non si aspettava nemmeno loro,
okay.
Sa di fatto che le prime notti andava a meno 5,
wow.
E intenda meno 5,
wow.
Non eravamo...
Ma soprattutto cioè, le notti in cui abbiamo fatto il fuoco, poi un'altra cosa, l'hai letto col tuo fuocherello, quando non puoi fare il fuoco diventa freschino.
È stato tosto,
molto
ci siamo
fresco.
Comprati delle giacche, ci siamo arrivati lì, poi abbiamo cercato di correre ai ripari, ma è stato
molto impegnativo.
Impegnativo per il tempo e per
soprattutto
per
la strada,
perché la strada
super,
era...
andava da terriccio molle a gravel scomposto a banchi di sabbia.
A banchi di sabbia, perché erano tanti greti di fiumi, tante cose, okay. Ovviamente adesso era inverno, era tutto asciutto, ma tu pedali dentro quelli che poi sono dei fiumi e quindi sabbia.
Quindi solo viaggi tosti, ragazzi.
Sì. L'Africa poi, a parte la fatica fisica, noi andiamo sempre a cercare storie, tendenzialmente
sì,
storie di donne. E l'Africa comunque ti mette anche in contatto, insomma, ti fa vedere delle cose che non è sempre facilissimo
gestire emotivamente.
Esatto.
Magari raccontatemi qualche episodio che avete di quest'ultimo viaggio, se potete spoilerare, perché poi uscirà appunto un documentario.
Sì, ci siamo.
Che uscirà nei prossimi mesi, giusto?
Beh, speriamo, dipende da quanto ci
vorrà. Tenete d'occhio i social del Ciclista per Caso, perché...
Ma allora, l'idea, sì, noi, il nostro progetto Ciclista per Caso, da subito, da quando è nato, tendenzialmente parla di donne, di emancipazione, di empowerment attraverso, okay, la bicicletta. In questo viaggio in Africa, più in generale, volevamo andare a trovare storie di emancipazione, perché la bicicletta in Namibia, ma come nel resto dell'Africa o anche in altri paesi in via di sviluppo, è proprio il mezzo che permette alla gente, quella povera, insomma, di avere una vita migliore, perché magari non hanno, ovviamente non hanno la macchina, non hanno la moto, non hanno un animale e magari,
certo,
abitano a 15 km dalla città, le strade non sono
loro
asfaltate.
Loro tendenzialmente vanno a piedi, quindi per loro vuol dire risparmiare
un sacco
tre
di
ore di tempo.
E altro che bike to work a Milano, cioè,
esatto,
lì siamo su un altro proprio livello di vita, di cambio di vita.
Anche banalmente, stai male, vai all'ospedale, vai a scuola, ragazzi, quindi effettivamente è un mezzo che ti aiuta tanto, quindi prima di andare abbiamo cercato un po' tutte queste storie e siamo andate a incontrare delle persone. Abbiamo incontrato un'associazione, cioè siamo messi in contatto con questa associazione che si chiama Bicycle Empowerment Network, che è una serie di negozi, poi lei vi spiega. Sul territorio, e una delle cose che ci è piaciuta, che è strana rispetto a noi, è che tutti questi negozi sono praticamente la maggior parte gestiti da donne, perché il lavoro del ciclomeccanico in Namibia quantomeno è considerato un lavoro da donne, perché
wow,
è facile,
è pagato poco,
okay, è facile, e quindi è un lavoro da donne.
Considero una cosa da niente, quindi fatelo voi.
E quindi avete raccolto fondi per questa associazione?
Sì.
Quindi in realtà abbiamo aperto, esatto, un crowdfunding, okay, per raccogliere fondi, perché in realtà appunto queste persone ricevono delle biciclette che per noi sono inutilizzabili, le sistemano,
okay,
quindi ci sono queste officine che poi di fatto sono negozi officini che sono dei container di fatto,
okay,
quindi noi siamo arrivati a vedere il negozio aspettandoci un negozio, ok, non esattamente
invece...
come a Milano, vi ho detto questo è il negozio, benissimo, con tutto questo ammasso di biciclette che pian piano loro sistemano e rivendono, e quindi a questo punto questa donna ogni giorno si mette, sistema delle biciclette, le vende, le presta a volte, quindi un lavoro bestiale, loro sono orgogliosissimi, per loro avere già questo negozio
è un empowerment,
una cosa
diciamo,
bestiale,
è un
sì,
rendersi indipendenti. Anche
e noi
in
siamo andati a trovare questa Hilia, per esempio.
Sì, che ci ha ospitato anche a casa sua, poi casa. Adesso anche lì casa, sempre fra virgolette, perché lei stava anche bene, quindi la casa era in muratura, che già per loro era una cosa incredibile. Stiamo parlando del fatto che lì tre quarti della popolazione vive in baracche, cioè siamo a questa cosa, lei va a questa casa in muratura, ma ovviamente
con un bagno esterno,
eccetera, con tutto un delirio di robe in giro, come sono loro caotici e incasinati, ma aveva questo negozio dentro il suo cortile,
bello,
diciamo,
okay,
con queste bici da sistemare, quindi ci ha fatto vedere come sistemava le bici, insomma, ed era super, lì sono anche pieni di ti immagini, sono situazioni terribili per noi, ma lei è felicissima, ha questo negozio, le sembra di essere, cioè che la vita le sorride e che può cambiare veramente la sua vita, quindi.
E poi abbiamo pedalato sia il primo giorno che il secondo con lei, con questa bici da donna. Insomma, si vedeva che faceva fatica a starci dietro.
Abbiamo cambiato la bici.
Abbiamo cambiato bici, basta, è andata.
Avrà dei muscoli.
Solo che io a un certo punto, ok, far fatica, ma non riuscivo più a capire che avevo bucato. Okay. Quindi dicevo, non ce la faccio. Vabbè, però sono insomma situazioni toste e loro si adattano a tutto. Quindi
bellissima questa raccolta crowdfunding. Non so se è ancora disponibile, ma comunque vi lascio più collegamenti al sito delle Cicliste per Caso, al blog e anche ai social, così potete ritrovare un po' tutti questi dettagli. Molto interessante questa iniziativa, ma visto che voi avete incontrato questa persona donna, vi sono capitati altri incontri oppure nei vostri viaggi tendenzialmente state un po' più in solitaria, come la gestite questa
allora,
cosa?
In questo viaggio abbiamo incontrato un bel po' di persone, incontri organizzati con altre donne, con altre associazioni. Ma allora noi di solito viaggiamo noi da sole.
Beh, però andiamo sempre a cercare storie.
Sì, o se no, quello che diciamo sempre è che la bicicletta è un mezzo molto gentile, che ispira fiducia, crea empatia, quindi in qualsiasi viaggio comunque poi incontri, scambi opinioni, incontri altri cicloviaggiatori, è successo anche in Namibia, negli Stati Uniti c'è scritto gente su Facebook americani che ci invitavano a casa loro a dormire.
Fantastico.
Quindi comunque c'è sempre modo di incontrare gente, di scambiarsi opinioni.
Beh, poi ad esempio il nostro primissimo viaggio in Italia da Milano a Catania era già progettato per andare a cercare delle storie di donne, okay. Era all'insegna di Alfonsina Strada, sì. E quindi della sua storia, e cercavamo le nuove Alfonsine di oggi, diciamo, e quindi siamo andati alla ricerca, progettandole prima, tutte di storie di donne, dalla partigiana Angela, abbiamo intervistato, okay. Che purtroppo poi è mancata dopo qualche anno. Storie da quella che ha recuperato tutte delle piante che non vengono più coltivate, quindi ha un frutteto stupendo, insomma, ho incontrato delle storie stupende, sì. È bellissimo andare con la bicicletta e incontrare delle persone.
In più adesso, insomma, il senso del progetto, te l'ho già detto, ma è invogliare un po' tutti a pedalare, ma soprattutto le donne.
Soprattutto le donne.
Soprattutto le donne, e per questo abbiamo lanciato anche un evento che si chiama Mia Women Ride.
Ah, sì, che c'è stato adesso.
Sì, si è appena concluso, eravamo 175, la seconda edizione. Per me sono tantissime donne, perché i ciclisti, un po' come tutto lo sport in Italia, è abbastanza
molto
una
maschile,
cosa molto,
certo.
Maschile. Quindi agli altri trail o alle altre manifestazioni a cui ho partecipato, le donne sono sempre una percentuale,
sì,
piccola. Avevo fatto uno studio attorno al 5%, quindi avere in un'unica manifestazione così tante donne, tra l'altro la più giovane aveva 19 anni, la più anziana 76, quindi c'è un miscuglio incredibile e siamo molto contenti.
Ma sì, e poi sentire queste donne che arrivano e ci dicono: avevo un po' paura, non l'avevo mai fatto, ma questa volta me la sono sentita e sono arrivata un po' titubante, ma sono venuta qua e voglio fare questa 3 giorni.
Bello, bellissimo.
Beh, è stupendo. Per noi sembra quasi impossibile che una donna non trovi il coraggio di fare 3 giorni in una cosa organizzata.
Esatto.
Invece che noi
esatto.
Siamo lo stimolo e lo spunto per poter fare una roba del genere.
Bisogna un po' sdoganare, ecco.
Sì,
quindi più
sì.
Donne in viaggio... Scrivete,
sì.
Le cicliste per caso.
Sì.
Ma voi, dopo insomma tutti questi viaggi, avete qualche consiglio da dare a una donna che vuole iniziare magari? Che cosa gli direste? Cosa le direste?
Vabbè, intanto sicuramente di pianificare abbastanza bene il viaggio.
Okay.
Ovvio che se viaggi in Italia o in Europa è molto più facile, trovi sempre da dormire, è più sicuro. Se fai un viaggio come noi, magari in Namibia, negli Stati Uniti o in Cile, è importante pianificare, perché da donne ci sono anche dei pericoli maggiori.
Okay.
Noi tendenzialmente non pedaliamo mai col buio, cerchiamo sempre di arrivare in un campeggio o di mettere una tenda o in un B&B prima che diventi buio, per evitarci una serie di problemi.
Sì, ahimè, per quanto noi poi invitiamo ad essere coraggiose, a osare, Ma il pericolo reale per una donna rispetto a un uomo purtroppo
è diverso,
c'è. Detto questo, noi siamo sempre state anche forse molto fortunate, anche attente, non ci è mai successo nulla, anzi abbiamo sempre incontrato persone.
Forse la fortuna deriva dall'attenzione che avete messo nella
Può essere, ma insomma è anche il fatto che insomma, noi abbiamo sempre incontrato in realtà persone sempre molto attente, empatiche,
accoglienti.
Però accoglienti, sì, certo. Secondo me le donne devono imparare comunque a essere un po' più coraggiose, okay. No? Lo diciamo spesso, non siamo allenate ad essere coraggiose, non ci allenano da piccole a essere coraggiose. E, secondo me questa invece è una pratica che andrebbe via via proprio anche coltivata. No, i bambini sono vai, vai, spacca il mondo fin da piccoli, le bambine
un
po' meno, no? Quindi.
Ma infatti nei vari viaggi che facciamo lei scrive spesso anche storie che possono essere di ispirazione. Nel viaggio negli Stati Uniti, fra tutti i racconti anche di viaggio ovviamente, ha scritto tutti i racconti delle grandi avventuriere del passato, perché si parla sempre, no, gli avventurieri sono sempre quasi tutti uomini, invece ci sono state anche tante donne.
Ci sono state, sono storie più nascoste.
Che hanno fatto delle imprese grandiose nel 1800, nel 1700.
Anche in bicicletta, abbiamo citato prima Alfonsina Strada, ma è una, insomma ce
lei,
ne sono
sì,
tante.
Sì, ce sono tantissime. A volte purtroppo dovendosi vestire da uomini, perché erano anni in cui per salire su una nave, ad esempio, dovevi mettersi...
Sì, però. Annie Londonderry che ha fatto il giro del mondo,
la prima donna
Amelie Earhart. Insomma, ci sono tante storie, noi cerchiamo di raccontarle per far sì che magari qualcuno trovi un po' il coraggio, l'ispirazione.
E per cominciare anche a raccontare il mondo con uno sguardo femminile, che forse manca un po'.
Io sono completamente d'accordo su questo, quindi grazie ragazze, però grazie. Prima di lasciarvi ho una domanda che faccio a tutti, ma proprio a tutti gli ospiti di questo programma, che è: ditemi due cose che non possono mancare nei vostri viaggi in bicicletta, che avete sempre portato con voi, che senza quelle non partite proprio. Una deve costare meno di un euro e l'altra meno di 100 euro.
Tu hai quella da...
Si sono messe d'accordo, possiamo dirlo prima di questa intervista.
Però sono due cose che ci rispecchiano molto, secondo me.
Vai.
Ma io direi quella meno di un euro è la penna. Perché in realtà io poi ovviamente scrivo per scrivere sul blog, poi mi porto sempre un iPad infilato da qualche parte, che è comunque la cosa più comoda, ma ho sempre in posizione molto facile da raggiungere un piccolo block notice e una penna, perché in realtà per mia pratica ormai di come scrivo, mentre sono in giro mi vengono delle idee, quindi mi fermo, tiro fuori il taccuino e la penna e appunto solo proprio
vecchio
come
stile,
un elenco
funziona.
Anche.
Sì, ma
funziona.
Nel mezzo del deserto, fermati, che si mette a scrivere.
Ci sono un sacco di foto infatti di Linda, magari le avete viste passare, di lei ferma.
Ridere,
che,
nei posti più probabili, nei viaggi
ma perché poi dico, no, me lo ricordo, siccome so già che non me lo ricorderò, perché poi magari sono 5-6 cose durante una mattinata, allora me le appunto
e
poi me le ritrovo.
E non si sbaglia. Sì. E meno di 100 euro?
Vabbè, macchine fotografiche non posso dirlo, quindi dirò...
Ah, costa più di 100, mi sa. Okay,
dirò allora sicuramente la guida di viaggi, Lonely Planet. In verità questa comincia già molto prima, perché io sono appassionatissima di viaggi e quindi comincio a studiarmi il
La pianificazione,
posto.
Come abbiamo detto prima, è fondamentale.
E poi è proprio una grandissima passione, quindi comincio
prima...
Lei
passa la vita con le guide
di Ragazzi,
viaggi.
Mi piace tantissimo, anche leggere la storia, anche leggere i posti dove non vado, mi piace tanto. Poi magari ovviamente con questo assetto veramente in viaggio mi scarico la
PDF
e me li porto dietro, però a casa poi ce l'ho sempre e se viaggiamo o quando viaggiamo con le borse più grandi la portavo sempre.
Appunto, ragazze, tocca anche a voi scrivere una guida. Domanda, l'ultima domanda, ho messo in difficoltà all'ultimo, non ce l'ho fatta fino adesso.
C'è già un libro che ci scrisse per caso l'Italia sulle tracce della stazione strada, però diciamo che lei scrive racconti delle cose che ci succedono più che diario, guide.
Io
non scivolo
più nella parte emotiva del viaggio, nel racconto, poi c'è anche il racconto quello insomma del viaggio vero e proprio, però diciamo che il racconto forse per me è più... Che cosa succede nel viaggio mentre si pedala? Sì.
Va bene, quindi ci lasciamo così con chissà che cosa succederà in futuro. Spero che questa piccola chiacchierata insieme vi sia servita, però in realtà vi invito ad andare ad approfondire sul blog, ma anche sui social delle cicliste per caso, tutto quello che fanno, perché ne hanno fatte di cose, ecco, quindi andate a curiosare. Quindi ragazze, grazie ancora e ci vediamo... Magari pedalando in giro, perché voi siete di Milano, io sono di Milano, a sto punto magari ci vediamo in giro.
Grazie per l'invito e per averci
Conto
assieme prima o poi.
Ciao a tutti ragazzi,
ciao.
Ciao.